Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Eccoci carissime ancora una volta in vostra compagnia a parlare di Milano, delle sue curiosità e di quelle notizie che riguardano magari edifici, ambienti che conosciamo ma che hanno qualcosa di particolare, qualche curiosità che siamo qui pronti a raccontarvi e anche a stupirci insieme a voi. Per esempio Carla, tu sai che cos'è la collezione Branca?
È una bella domanda. No. Ecco, chi immaginerebbe che a Milano c'è ancora una fabbrica attiva e produttiva? È il grande stabilimento della Branca, nato dall'intuizione dello speziale Bernardino Branca, che nel 1846, lavorando su alambicchi con il medico svedese Fernet...
Ecco il nostro amico Fernet, un bel Fernet caldo, Fernet o Fernet. Amaro come chissà cosa.
Certo, e così crea proprio l'omonimo amaro, amarissimo, diciamo. Lanciato però come medicinale antimalarico e anticolerico.
No!
Certo, venduto dal signor Branca con un banchetto di fronte al Fate Bene Fratelli, diventa rapidamente noto e amato.
E certo, fuori tutti i malati che escono, esatto. Guardate, per tirarvi su un bel amaro strong.
Certo. E a questo punto i figli dell'inventore del prodotto fondano un primo stabilimento nei dintorni di Corso Garibaldi, ma nel 1908, aumentando la produzione, si aprono un altro stabilimento in via Resegone 2, ancora oggi attivo.
Qui nel 2009 è stato aperto il Branca Museum. La collezione occupa una superficie di oltre 1000 metri quadrati ed è frutto di 10 anni di selezione, catalogazione e allestimento. Il risultato, carissimi, è un'emozionante raccolta di materiali iconografici. Per esempio, troviamo le prime insegne, le immagini in bianco e nero, i poster firmati dai più rinomati cartellonisti, per esempio Leopoldo Metlikovitz con il suo soggetto dell'aquila che afferra il globo. Questo è veramente conosciuto. E anche bozzetti di campagne degli anni 70-80. A questi materiali interessanti, veramente gradevoli da rivedere, troviamo anche mortai, alambicchi, distillatori e tutto questo nella magica atmosfera creata dagli aromi delle erbe e delle spezie utilizzate in produzione.
E visitando il museo si può scoprire, per esempio, che il Brancamenta...
Brancamenta, brrrr, Brancamenta.
Ecco, tu pensa, è nato da un'intuizione di Maria Callas,
no,
addirittura, che il Fernet Branca è l'ingrediente del cocktail nazionale argentino, il Fernandito, dove viene miscelato con la cola, ed è prodotto da sempre con 27 spezie, tra cui la mirra, l'aloe, l'ireos e poi il macis malesiano, la genziana francese e la china rossa antillese. Questa collezione è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 15 su prenotazione o invito a gruppi di massimo 25 persone. Quindi in via Resegone 2
è possibile andare a visitare.
Bellissimo.
Questa, che deve essere molto particolare. Una un'altra curiosità, Carla. Dunque, non so se hai sentito parlare o hai letto qualcosa sulla famosa Compagnia della Teppa. Noi diciamo sempre ai bambini, ma no, sei proprio una teppa, per certo. Dire sei in accidente. Oggi è la sede della Civica Scuola di Musica, ma in origine Villa Simonetta, era il posto dove si riuniva questa compagnia, era una cosiddetta villa di delizia rinascimentale, edificata fra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI per volere di Gualtiero Bascapè, cancelliere di Ludovico il Moro, che aveva acquistato il terreno. Allora, immaginate, era un fondo agricolo in aperta campagna. L'aveva comprato dall'ospedale maggiore. Bascapè visse nella villa, che allora si denominava La Gualtiera, solo per 2 anni. E poi, anche lui ha dovuto soccombere. Dopo la sua morte la villa passa di mano, chiaramente. Prima andò alla famiglia Rabia, poi a Giampaolo Cicogna. In seguito divenne proprietà del governatore di Milano Ferrante I Gonzaga.
Nel 1547 Gonzaga affidò all'architetto Domenico Giunta Lodi il compito di ristrutturare ancora la proprietà e di ampliarla, trasformandolo in una lussuosa residenza di rappresentanza. Fu Giunti a introdurre le ali laterali e il portico in facciata. Nel 1555, quando Gonzaga venne richiamato in Spagna, la villa passò alla famiglia Simonetta, diventando quindi uno degli edifici più prestigiosi della Milano di epoca barocca. Seguirono altri passaggi di proprietà che fra il XVII e il XIX secolo portarono Villa Simonetta nelle mani di diverse famiglie, tra cui Castelbarco, i Clerici e gli Osculati.
Arriviamo agli inizi del XIX secolo. La villa finalmente appartiene alla Compagnia della Teppa. Ci siamo arrivati.
Eccolo.
E che cosa, di cosa si tratta? Si tratta di un gruppo di giovani nobili dediti a goliardia e libertinaggio. E per questo, pensate, anche questo l'avete già sentito, cari amici all'ascolto, le fu messo il nomignolo di Villa dei Balabiot. Dal milanese, cosa significa villa di quelli che ballano nudi?
Sì.
Nel 1836 la villa diventa un ospedale per malati di colera e questo chiaramente sarà l'inizio della sua decadenza, accelerata alla fine del XIX secolo dalla costruzione della ferrovia proprio vicino al giardino. I successivi cambiamenti della destinazione d'uso testimoniano chiaramente che la villa non era certo più considerata come prima un luogo di delizie. Pensate che diventerà una fabbrica di candele, un'officina meccanica, una caserma e diventerà persino un'osteria. Semidistrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, rilevata poi dal comune che dal 1960 al 70 ne ha curato il restauro. Ma lì rimarranno sempre gli animi e gli spiriti di questi giovanissimi della compagnia della Teppa.
Esatto.
E con la cicca in buca e la roda del pan de mei, la povera ligera, la povera ligera. E con la cicca in buca e la roda del pan de mei, la povera ligera la va a portare i quadrei. E con tutti i tram che è la ligera la marcia a pè. Amor, 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 amor. E con tutti i tram che è la ligera la marcia a pè. Amor, 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 e la rosa le è un bel fior. E con la cicca in buca e la roda del pan de mei, la povera ligera, la povera ligera. E con la cicca in buca e la roda del pan de mei, La povera leggera la va a portare i quadrei e i scarpetti che le lagà gli ha pagato il padron de ca. Amor, 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 e i scarpetti che le lagà gli ha pagato il padron de ca. Amor, 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 e la rosa le è un bel fior e con la cicca in buca e la reda del pan de mei. La povera leggera e con la cicca in buca e la reda del pan de mei. La povera leggera la va a portare i quadrei.
Bene Carla, ne ho un'altra speciale. Scommetto che non sai che cosa sono le vedovelle.
Ho un presentimento.
Sentiamo, che cosa sono?
Sono le fontanelle.
È vero,
vero?
È vero. Le vedovelle, tipiche, sì, fontanelle di Milano, realizzate in ghisa e dipinte in colore verde ramarro. Si chiamano belle così perché il filo d'acqua incessante che sgorga era paragonato allora, indovina un po' Carla, al pianto di una vedova che non cessava mai.
Mamma mia. Ecco, ma ricordiamo che una volta i milanesi erano anche soliti dire: andiamo a bere al bar del Drago Verde.
Il Drago Verde, è vero.
Perché
è vero,
hanno tutti questa forma di drago,
sì,
no?
Questa,
da dove
questa,
esce l'acqua.
Sì.
E cioè proprio alla fontanella verde con il rubinetto, come abbiamo detto, a forma di testa di drago. Queste vedovelle furono disegnate nel 1931 e fanno proprio parte dell'arredo urbano e sono distribuite su tutto il territorio cittadino. Attualmente ne rimangono in funzione circa 500, ma sono ormai un curioso reperto del passato e bisogna proprio andarle a scovare, da Piazza Mirabello a Piazza Sicilia, da Largo Maria Callas, di fianco al Teatro Dal Verme, al Policlinico di Via Francesco Sforza, vicino alla Chiesa di San Giuseppe ai Padiglioni. La più antica vedovella,
sì,
installata per prima, quindi nel 1931, è quella che ancora oggi si può ammirare nel centro di Piazza della Scala. Particolarità è di essere stata fatta in bronzo, pensa, invece che in ghisa. È più come tutte le altre,
sì,
più valorizzata.
Un'altra curiosità, beh, la Rinascente ci siamo andati tutti. Fa un caldo sempre terribile, io non capisco. Si vede che non pagano il riscaldamento lì. Comunque, perché si chiama così? Beh, questo lo sappiamo, vero Carla? L'esempio della Rinascente, diciamo che è stata fatta sul modello delle Galerie Lafayette di Parigi, ma il nome dei grandi magazzini più celebri di Milano si deve al nostro grande vate Gabriele D'Annunzio, che in una lettera dal fronte, che è rimasta celebre, all'amico senatore Borletti, chi è senatore Borletti? Era l'uomo d'affari che aveva rilevato la storica attività commerciale o Ville d'Italie dei fratelli Bocconi, perché allora si chiamava così, e gli scriveva: senti, il titolo per la società secondo me è questo, La Rinascente. È semplice, chiaro e opportuno.
L'apertura ufficiale avviene il 7 dicembre del 1918 e il successo è subito travolgente. Milano scopre il lusso e il consumismo. Ma la sera di Natale del 1918 la Rinascente va a fuoco e viene completamente distrutta. Il senatore Borletti non si arrende e sulla porta fa affliggere un cartello in cui promette di ricostruire ogni cosa a tempo di record e mantiene la parola data. Chiama l'architetto Giovanni Giachi e 27 mesi dopo, 27, quindi poco più
di due anni,
il 23 marzo del 1921 il grande magazzino di Piazza Duomo risorge davvero. In uno scenario di scaloni e ringhiere liberti, lampadari sfolgoranti e manichini vestiti all'ultima moda. Anche per questo i milanesi vissero come un lutto l'ultima distruzione dell'edificio dopo i bombardamenti aerei invece del 1943, che lo ridussero di nuovo in briciole. Ma la Rinascente rinacque per la terza volta, annunciata da un manifesto del disegnatore Marcello Dudovic, il 4 dicembre del 1950, con soluzioni per quei tempi avveniristiche, con le scale mobili, aria condizionata e i suoi 7 piani vista d'uomo.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibia per l'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario sa l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello e far ridere gli amici, mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando.
Sono sicura che ci ricordiamo ancora dell'ovomaltina.
Quanta ne ho mangiata.
Ma un ricordo prezioso anche della vecchia Milano imprenditoriale. E lo possiamo ancora trovare o scoprire, per così dire, in via Meucci a Crescenzago, quartiere alla periferia nord della città, tra viale Monza e via Padova, proprio qui. Nel 1924 gli svizzeri della Wander, ti ricordi, cominciarono a costruire la fabbrica italiana dell'ovo maltina, il portentoso estratto di malto, latte, zucchero, cacao, uova ed estrosio miscelati insieme. E proprio qui, nel 1942, arrivò a lavorare anche il chimico ebreo Primo Levi.
Qualche anno fa la ex fabbrica ovomaltina, ormai inattiva, ha rischiato di sparire, ma per fortuna è stata ristrutturata dall'architetto Mauro Bacchini, che ha mantenuto intatta la struttura originaria degli edifici, dove ancora si riconoscono facilmente l'enorme capannone di mattoni rossi e la palazzina a 2 piani, un tempo sede degli uffici. Mentre la facciata propone un modulo ripetuto con tetto a 2 falde, porte e finestre rettangolari, anche dei piccoli oblò. Così è nato il magazzino Cargo, non solo un grande shop di arredamento high-tech, ma un luogo da sentire, da toccare e da vivere, dove trovare nuove idee per abitare.
parlando di ricordi e di novità, Carla,
sì.
La fabbrica del vapore, ne sentiamo parlare, beh, ma in definitiva, che cos'è? Per esempio, nell'Ottocento c'era la sede della ditta Carminati Toselli and Company, che si dedicava alla costruzione, riparazione, vendita di materiale mobile fisso per ferrovie, tranvie e affini. Ad oggi troviamo uno spazio suggestivo dedicato alla creatività dei giovani, cioè la fabbrica del vapore. È un laboratorio di esperienze dove è possibile sviluppare nuovi linguaggi, tecniche e saperi nel campo del design, delle arti visive, della musica, della fotografia, teatro, danza, cinema e anche scrittura. Nell'arco dell'anno qui vengono anche realizzate mostre, iniziative culturali a tema.
Quando eri giovina e stavi in Ludovica, fuminga per vantam seri un belè. Andavi sui bastioni a fa la vita, ma la mia vita l'era un rucchetè. I volt che ne basava stu ligera, e il me strasciava fina i pan de dos, mi me sentì. E me scurlivi tutta fino a ios, e me scurlivi tutta per stu ligera. Avri le giusta sera sura la gazzetta, ne vun che l'ancata con di danè. Fai su col fa il commercio della strepa, quel vun all'era proprio il rucchetè. Quan seri giù in estavi in Ludovica, sta insieme a quel balurz e l'era bel, anche se e me conosciava tutta d'un morel, per me basava tener e mi slenguiva. Me portava sempre i calzetti di seda, de quei rigade neger sul calcagno. Ma dopo el me siugava la moneda, penda la god insieme ai sotusani. Ma un di gufament quant se ricciula, e l'uman da de botta quel paese. Ma da quel di me sun sentito. Perché son senza el me ligera.
E parliamo adesso di Palazzo Litta. Ma che cosa c'è a Palazzo Litta, Carla? Non lo so, iniziato a metà del 600 da Francesco Maria Richino per l'allora presidente del Senato di Milano, il conte Bartolomeo Arese, rappresentante di una delle più influenti famiglie della Milano spagnola, Palazzo Litta passò quindi alla famiglia Litta Visconti Arese, che lo fece ampliare nel 700.
L'edificio, dove si fondono il barocco e il rococò, divenne uno dei principali punti di riferimento della vita sociale e politica della città. affacciato su quella che allora era la strada di Porta Vercellina.
Mamma mia!
Sì, te la ricordi? E dotata di un giardino che arrivava a lambire i bastioni del castello Sforzesco, diventò subito famoso per l'ospitalità dedicata agli ospiti più illustri. Le cronache, in effetti, raccontano delle feste in onore di Marianna d'Asburgo, arciduchessa d'Austria, in viaggio verso Madrid per andare in sposa al re Filippo IV di Spagna nel 1649, e anche la festa per Margherita Teresa, infanta di Spagna, sposa dell'imperatore Leopoldo I nel 1665.
Beh, però devo dirti, Carla, che se tu fossi andata lì, non eri un ospite illustre, non ti prendevano.
Non mi prendevano, e vabbè, dai.
Ebbene, si ricordano poi anche negli anni successivi solenni feste per Elisabetta Cristina di Brunswick, per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria e per l'arrivo di Napoleone. Ebbene, la Palazzo Litta, oltre a un cortile scenografico a colonne, un bellissimo scalone a tre rampe, la cancellata sul giardino che è attribuita al Pier Marini, ha anche un appartamento ancora ben conservato, molto prezioso, in stile Luigi XV, il salotto rosso, la scala degli specchi e il salotto della duchessa. Pensa che hanno ancora le tappezzerie, gli stucchi e i dipinti originali del Settecento. Il palazzo ospita il Teatro Litta. E dal 2007 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.
Ecco, ricordiamo anche dov'è il Palazzo Litta.
Il Palazzo Litta lo troviamo in Corso Magenta, se andate con la metro, la 1 e la 2, scendete a Cadorna.
Quindi, ecco, chi vuole
andare a visitare il palazzo.
Molto bello, va bene. Mi sa, Niva, che anche per oggi il tempo a nostra disposizione è
volato.
Per noi due è volato, non so per chi ci ascolta, ma per noi due è volato.
Devo dire che comunque c'è sempre qualche curiosità, qualcosa da imparare.
Certo, poi noi mandiamo queste canzoni
che sono splendide.
Che sono splendide, sì, dai, che ci portano un po' indietro negli anni e fanno sentire ancora il dialetto.
Il nostro dialetto.
Che è una cosa ormai quasi impossibile da sentire.
Esatto,
no?
Senti il me bel dialetto.
Esatto.
Ok.
Bene, grazie allora per averci seguito e vi diamo appuntamento se ne avete voglia.
Alla prossima.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontà, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto ti se vive la vita. Se sta mai col mani in mano, canta in tutta l'unta di Napoli se ver, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, Milano.